Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Lasciate che entri, per così dire, un po' alla volta nell'argomento, se posso permettermelo. Ci troviamo in Filippesi capitolo 2, versetti dal 14 al 16. Ed ho intitolato questo messaggio «Smettete di lamentarvi». Smettete di lamentarvi. C'è una ragione per questo ed è piuttosto evidente se guardaste al versetto 14. Paolo dice «Fate ogni cosa senza mormorii e senza dispute», che in realtà sono due modi per dire «Smettete di lamentarvi». E nel mentre stavo riflettendo su questo messaggio molto pertinente sul vivere la nostra vita cristiana senza lamentarci, mi è diventato molto chiaro che stiamo vivendo in una società che si lamenta moltissimo. E credo veramente che stiamo allevando una generazione di lamentosi e sembrano peggiorare ad ogni generazione che passa. E come vi ho detto in diverse occasioni, per me è curioso che la società più viziata di fatto sia la società più scontenta. Che più le persone hanno, più sembrano essere scontente di ciò che hanno e più sembrano lamentarsi. Riflettendo su questo, ci sarebbero molti modi per affrontarlo. Questa settimana mi è capitato quasi per caso di accendere la radio ed ho sentito un discorso di un sociologo che mi è sembrato piuttosto curioso e piuttosto interessante. Il sociologo ha fatto un'osservazione molto interessante, stava parlando dei giovani nella nostra cultura, stava parlando del loro malcontento, parlava del loro atteggiamento lamentoso, della loro resistenza alla responsabilità e del fatto che niente è mai come vorrebbero che fosse. Attraversano la loro vita con una sorta di malcontento cupo, una sorta di rifiuto delle cose così come sono. Ed aveva una tesi interessante. In sostanza disse questo: disse che sotto molti aspetti questa generazione di giovani scontenti è il prodotto delle famiglie piccole. La sua tesi era che dove ci sono famiglie in cui la media è di due figli o meno, naturalmente la famiglia media oggi in America ha 1,7 figli, che è abbastanza strano da pensare, come disse un fratello a sua sorella, io sono l'uno e tu sei lo 0,7, ma ogni famiglia sembra venire fuori più o meno con 1,7 figli e ci rendiamo conto che le famiglie stanno diventando sempre più piccole e si stanno muovendo verso famiglie con un solo figlio, ammesso che ce ne sia uno. La maggior parte delle famiglie in America hanno o nessun figlio o uno o due figli. Ora, la sua tesi è che quel tipo di famiglia piccola in una società materialista alleva, cresce figli egoisti o autoindulgenti ed ha fatto un'illustrazione molto semplice, alcuni di voi forse hanno sentito la trasmissione, ma disse per esempio: quando abbiamo solamente un figlio o ci sono solamente due figli, si alzano al mattino e la madre gli dice cosa vorreste per pranzo. A me piacerebbe burro d'arachidi o vorrei del tonno, e quindi lei va nella cucina e lo prepara. E poi quando vanno a scuola chiede cosa vorreste per cena quando tornate a casa. A me piacerebbe questo, a me piacerebbe quest'altro. D'accordo, avrò questo per te e questo per te. A proposito, a che ora sarete a casa? A che ora dovrei programmare la cena? E i ragazzi possono dire, più o meno dobbiamo fare delle cose o saremo a casa per le 4, per le 5 o 5 e mezza, andrà bene. D'accordo. Se crescete in una famiglia di 4, 5 o anche di 6 figli, vi alzate al mattino e vi viene messo in mano un sacchetto, giusto? Sacchetto con il pranzo, e quando uscite di casa vostra madre vi dice la cena è alle 5 e mezza, se siete qui, mangiate. E quando vi sedete a tavola in una famiglia piccola o vostra madre si è spezzata la schiena per preparare qualche piatto tratto da un ricettario esotico e voi ne assaggiate un boccone nella tipica famiglia con uno o due figli, i ragazzi dicono non mi piace, non lo voglio. In una famiglia di 5 o di 6 figli qualcuno potrebbe dire non mi piace, il bambino accanto dice bene e se lo prende. E la differenza è che dove ci sono famiglie piccole il sistema si piega al figlio, dove invece ci sono famiglie grandi il figlio si piega al sistema e quindi quello che lui diceva è che ciò che abbiamo è che ci sono giovani che crescono in un ambiente in cui il sistema si piega a loro favore e quindi abbiamo genitorialità centrata sui figli. E io so che, da bambino, una delle ragioni per cui volevo crescere era che volevo la libertà. Stavo vivendo in un ambiente in cui dovevo conformarmi completamente, mangiavo quello che mi davano e non mi ricordo mai, veramente mai, di andare a fare compere con mia madre, indossavo qualunque cosa lei portasse a casa. Non ho mai scelto nulla, mai. Non ricordo neppure di andare da ragazzo nel reparto d'abbigliamento dei grandi magazzini. Mia madre mi portava a casa quello di cui avevo bisogno ed io lo mettevo, lo indossavo e mi conformavo al sistema. E non vedevo l'ora di diventare adulto così da poter essere libero di fare le mie scelte. Ora, è proprio vero il contrario oggi. I figli crescono controllando la famiglia e non vogliono diventare adulti perché quello significa conformarsi. Allora devono andare a lavorare e nessuno al lavoro dice «Ora, come vorresti che fosse arredato il tuo ufficio? E a che ora vorresti fare la pausa pranzo?» Nessuno dice quello. Ti mettono lì su una catena di montaggio o ti mettono in un posto dove sei costretto a conformarti e quindi quello che abbiamo è una generazione di giovani che non vogliono crescere. E quindi questo sociologo disse alla radio, disse che se chiedete al ragazzo medio delle superiori cosa vuoi fare dopo quando finisce la scuola, qual è la sua risposta? Non lo so. O chiedete allo studente universitario medio che cosa vuoi fare quando finisci l'università? Non lo so. E la ragione per cui non lo sa è perché sta rimandando la responsabilità, proprio perché la responsabilità significa conformarsi ad un sistema, nel mentre l'infanzia per lui è stata libertà assoluta. Mangia quello che vuoi, quando vuoi, indossa quello che vuoi, quando vuoi, tua madre ti porterà ovunque tu voglia andare, ogni volta che vuoi andare. E quindi stiamo crescendo una generazione di giovani che sono irresponsabili. E quando trovano il lavoro semplicemente per finanziarsi, così da potersi godere i propri piaceri, e poi quando hanno 28 anni sulla loro targa c'è scritto «Vince colui che ha più giocattoli». E tutta l'idea dell'età adulta è quella di accumulare giocattoli, barche, macchine, viaggi in vacanza e così via. Ora, ciò che abbiamo in questo genere di cose, diceva proprio il sociologo, è la crescita di un malcontento cupo e quindi si formano giovani che non riescono a conformarsi e non riescono ad essere soddisfatti, ragazzi viziati all'eccesso che non vogliono crescere, non vogliono diventare adulti, continuano a rimandare la loro responsabilità e crescono in un ambiente che controllano loro, non gli piace essere controllati e così diventano scontenti. Non vogliono assumersi responsabilità, non vogliono lavorare. E i loro anni adulti sono tristi, spesso diventano cupi, diventano lamentosi. E credo veramente che egli abbia ragione in molti casi. Una delle maledizioni della nostra cultura sono questi adulti viziati all'eccesso, infantili, che in realtà si lamentano di tutto, niente è mai abbastanza, ed è per questo che abbiamo un'intera società con una mentalità critica che attacca costantemente ogni cosa. Ora io voglio che sappiate che questo ha trovato anche la sua strada dentro la Chiesa e la Chiesa è piena dei suoi propri lamentosi e ciò che è veramente triste è che molti di questi si lasciano guidare dal malcontento dei loro figli, persone che lasciano la Chiesa perché ai loro figli non gli piaceva, non riesco ad immaginare una cosa del genere, a meno che sono i figli a controllare la famiglia. La Chiesa ha i suoi lamentosi e noi siamo qui con così tanto, come potremmo mai lamentarci solamente perché ogni piccola cosa nella vita non è esattamente come la vogliamo? Francamente vi suggerirei che pochi peccati sono più brutti, perlomeno per me, pochi peccati sono più brutti per Dio del peccato del lamentarsi. E francamente penso che la Chiesa in generale faccia molto per alimentare questa cosa qui, continuando a propagare questa spazzatura dell'autostima e dell'autorealizzazione che non fa altro che alimentare lo stesso malcontento. C'è poca lealtà, c'è poca riconoscenza, c'è poca gratitudine e c'è pochissimo appagamento. E tristemente quello che alla fine succede è che tutto quel brontolare, mormorare, lamentarsi pieno di malcontento in realtà non è altro che un incolpare Dio, perché dopo tutto Dio è colui che vi ha messi dove vi trovate. Quindi, giusto, sappiate contro chi è che vi state lamentando, di fatto. Ora, detto tutto questo, c'è un senso in cui questo lamentarsi fa parte della nostra cultura, c'è però un altro senso in cui non è affatto nulla di nuovo. Chi è che fu il primo a lamentarsi che abbia mai camminato sulla terra? Chi è? Chi fu? Il primo essere umano che si lamentò che abbia mai camminato sulla faccia della terra fu il primo essere umano che abbia mai camminato. E qual è stata la prima lamentela di Adamo? Dio, la donna che tu mi hai dato. Ci troviamo in questo pasticcio a causa di questa donna. Non incolpò Eva, incolpò Dio. Eva non c'entrava nulla. Dio fece Eva dopo tutto. Adamo non era sposato, si svegliò una mattina ed era sposato. Dio avrebbe potuto scegliere chiunque volesse, scelse lei. Perché? È colpa di Dio. Lei ha trascinato l'intera razza umana nel peccato. La donna che tu mi hai dato, lamentela. Caino si lamentò con Dio dell'opera di Dio nella sua vita. Genesi 4, 13, 14. Mosè si lamentò con Dio perché non faceva ciò che lui voleva che facesse quando lui voleva che lo facesse. Esodo 5, 22, 23. Aronne e Miriam si lamentarono con Dio contro Mosè, il loro capo scelto ed il loro stesso fratello, in Numeri capitolo 12. Giona si lamentò con Dio perché era arrabbiato con Dio per aver salvato i Niniviti. Giona capitolo 4, versetti 9 e 10. Ed è ancora un passatempo popolare quello di lamentarsi contro di Dio. E potrei permettermi di dire che tutte le vostre lamentele, in un modo o nell'altro, sono lamentele contro lo scopo provvidenziale e la volontà di Dio. È uscito un nuovo libro, intitolato Delusione con Dio, molto popolare, promosso con grande insistenza, e mi sembra che renda accettabile il lamentarsi contro Dio. Cerca in qualche modo di definire Dio come un amante solitario frainteso che sta veramente cercando di sistemare le cose, però che in realtà è, in un certo senso, anche lui è vittima di noi tutti e noi non dovremmo lamentarci contro di lui, di fatto dovremmo amarlo. Che strana visione di Dio. Egli non è un qualche amante solitario frainteso, egli è il Dio sovrano che ha ordinato le circostanze di tutte le nostre vite, e lamentarsi contro di Dio, mormorare contro Dio, è un peccato e dobbiamo vederlo come tale. Nel nono capitolo di Romani, al versetto 20, «O uomo, chi sei tu che rispondi a Dio? La cosa modellata non dirà forse a colui che l'ha modellata, perché mi hai fatto così, vero? Ma chi siete mai voi per rispondere a Dio? Che cosa impensabile!» E poi quando descrive gli apostati in Giuda, versetto 16, dice che sono mormoratori che trovano sempre da ridire e che seguono le proprie passioni. Tutto quello che volevano era quello che volevano, quando lo volevano non lo ottenevano ed allora mormoravano e trovavano da ridire. Questo è un peccato caratteristico dei superbi ed è un peccato caratteristico di coloro che sono empi. Ora, la tragedia di questo peccato particolare è che è veramente contagioso. Lasciate che mi prenda un minuto per riportarvi nell'Antico Testamento al capitolo 13 di Numeri. E voglio che mi seguiate, ed almeno arriveremo alla fine di questa piccola introduzione che penso preparerà un po' il terreno per ciò che ci sta davanti. Questo è veramente molto, molto interessante e molto importante. Torniamo all'illustrazione numero 1 di persone brontolone, mormoratrici, piagnucolose e lamentose che il mondo abbia mai conosciuto, cioè chi? Gli israeliti. Numero 13 ci offre solamente un piccolo spunto nella forza potenziale del diffondersi di questo atteggiamento. Versetto 30 dice: Caleb calmò il popolo davanti a Mosè e disse: dobbiamo assolutamente salire e prendere possesso del paese, perché certamente lo conquisteremo. Giosuè, vi ricorderete, e Caleb tornarono dopo aver esplorato il paese e dissero: possiamo farcela, Dio dalla nostra parte, possiamo prenderlo. Ma gli uomini che erano saliti con lui dissero: non possiamo salire contro quel popolo perché è più forte di noi. Il che non è altro che dubitare di Dio, e quindi diffusero tra i figli di Israele un cattivo rapporto sul paese che avevano esplorato, dicendo: il paese attraverso il quale siamo passati per esplorarlo è un paese che divora i suoi abitanti e tutto il popolo che vi abbiamo visto è gente di grande statura. E poi dissero questo: vi abbiamo anche visto i Nefilim, i figli di Anak che fanno parte dei Nefilim, e dai nostri occhi eravamo come cavallette e così eravamo anche ai loro occhi. E quindi tornarono con questa lamentela e dissero: non ce la faremo mai, non possiamo riuscirci, non possiamo sconfiggerli. Diedero un brutto rapporto. Fallirà, non ce la faremo mai, sono profeti di sventura. Ed in realtà si stanno lamentando del fatto che Dio ha detto loro di entrare. Ora andate al capitolo 14, guardate quello che succede al versetto 36. Quanto agli uomini che Mosè aveva mandato ad esplorare il paese, che erano tornati ed avevano fatto mormorare tutta la comunità, come? Contro di lui, diffondendo un brutto rapporto sul paese, proprio quegli uomini che avevano diffuso il cattivismo rapporto sul paese. Seguite questo pensiero: questi morirono per una piaga davanti al Signore. Sapete che cos'è che pensa il Signore dei mormoratori? Li uccide, perché loro avevano diffuso un malcontento cupo contro di Dio. Questo è il punto, no? In sostanza, queste persone si lamentarono contro di Dio, si lamentarono contro il fatto che Dio li chiamò ad andare in quel paese, si lamentarono perché, umanamente parlando, le probabilità erano contro di loro, e nella loro incredulità e nel loro lamentarsi contro Dio fecero mormorare tutta la nazione, e di conseguenza Dio li uccise con una piaga. La mormorazione si diffonde velocemente, ed il vostro malcontento, il vostro spirito critico, il vostro atteggiamento brontolone, le vostre lamentele infetteranno anche altre persone. Questi erano i figli di Dio, erano stati condotti fuori dall'Egitto. Dio aveva diviso il Mar Rosso per loro, avevano visto 10 piaghe miracolose al momento della loro liberazione, e non appena uscirono dal paese d'Egitto cominciarono a lamentarsi, ed in realtà non finirono mai. Posso portarvi in un piccolo percorso qui? Torniamo ad Esodo, torniamo là dove tutto cominciò, nell'Esodo, versetto 11 del capitolo 14. Allora dissero a Mosè, ed ormai erano già nel deserto, e dissero a Mosè: è forse perché non c'erano tombe in Egitto che ci hai portati via a morire nel deserto? Dissero: perché ci stai portando qui? Perché ci hai portato qui fuori? Non c'erano tombe in Egitto? Che è un'affermazione di scherno, ovviamente, vuol dire: non c'era posto per seppellirci là, dovevi portarci qui nel deserto per seppellirci? Perché ci ha trattati in questo modo, facendoci uscire dall'Egitto? Questa è la lamentela, no? Non era come lo volevano, avevano lasciato l'Egitto, non è come lo volevano? E il faraone li stava inseguendo e cominciarono a lamentarsi. Naturalmente Dio fece una cosa meravigliosa, aprì il Mar Rosso, annegò l'intero esercito del faraone e li salvò. Andate al capitolo 15, attraversarono il Mar Rosso, erano stati liberati, ed in quel grande capitolo, il quindicesimo, il cantico di Mosè, dove Mosè canta della grande liberazione di Dio, e non appena avevano finito di cantare, versetto 22, Mosè guidò Israele dal Mar Rosso, ed essi uscirono nel deserto di Sur e camminarono 3 giorni e non avevano acqua, 3 giorni, 3 giorni. Ed arrivarono a Mara, non potevano bere le acque di Mara perché erano amare, perciò quel luogo fu chiamato Mara. Allora il popolo cosa fece? Mormorò contro Mosè dicendo: che berremo. Di nuovo lo stesso atteggiamento. Capitolo 16, e tra l'altro Dio provvide acqua per loro, ve lo ricordate, no? Versetto 27 del capitolo 15, 12 sorgenti d'acqua e si accamparono lì e 70 palme da dattero e fecero festa. Poi partirono da Elim e tutta la comunità dei figli di Israele giunsero al deserto di Sin, che era tra Elim e Sinai, il 15° giorno del secondo mese dopo la partenza del paese d'Egitto, e tutta la comunità di Israele mormorò contro di Mosè. Niente è mai abbastanza. Dividere il Mar Rosso, provvedere acqua nel deserto, e c'era comunque lamentela. Fossimo morti per mano del Signore nel paese d'Egitto. Oh, là saremmo stati meglio quando sedevamo presso le pentole di carne, quando mangiavamo pane a sazietà. Ragazzi, questa è una folla proprio disgustosa, non è vero? Non gli importava niente se non il cibo. Moriremo tutti di fame. Oh, ragazzi, erano proprio lì nel profondo, non è vero? Persone molto profonde. E il Signore provvide di nuovo. È assolutamente incredibile. Dio manda quaglie, Dio manda giù manna dal cielo. E poi arriviamo al capitolo 17. Allora tutta la comunità dei figli di Israele partì dal deserto di Sin a tappe secondo il comando del Signore e si accampò a Refidim, e lì non c'era acqua da bere per il popolo. Perciò il popolo litigò con Mosè e disse: dacci acqua da bere. Vedete, ancora lamentele, brontolie, mormorie, litigi, dispute. Mosè disse loro: perché litigate con me? Perché tentate il Signore? Egli è colui che ha stabilito le circostanze. Ma il popolo ebbe sete in quel luogo e mormorò contro Mosè e disse: perché dunque ci hai fatti salire dall'Egitto per farci morire e per far morire i nostri figli ed anche il nostro bestiame, per farci morire di sete? Bene, Mosè stava arrivando un po' al limite. E quindi Mosè gridò al Signore, sono certo che gridò forte: che cosa dovrei fare con questo popolo? Ancora un po' e mi lapideranno. Che gruppo, eh? Allora il Signore disse: passa davanti al popolo, prendi con te alcuni degli anziani di Israele, prendi in mano il tuo bastone con cui hai colpito il Nilo e va, io starò davanti a te là sulla roccia Oreb e tu colpirai la roccia e ne uscirà acqua perché il popolo possa bere. Mosè fece così alla presenza degli anziani di Israele, chiamò quel luogo Massa e Meribah a causa della lite dei figli di Israele e perché tentarono il Signore dicendo: il Signore è in mezzo a noi oppure no. Non ci vuole molto perché la gente si dimentichi della provvidenza di Dio. Ora andate a Numeri per un momento, o due momenti, perché voglio che vediate proprio questo modello. Ora si trovano all'altro capo dei 40 anni, erano pronti, è giunto il momento di entrare nel paese e non era molto diverso, versetto 1 del capitolo 11 di Numeri, ora il popolo divenne come quelli che si lamentavano. Quello dovreste sottolinearlo, divennero come quelli che si lamentano dell'avversità. Si lamentavano dell'avversità agli orecchi del Signore ed è là che la loro lamentela era veramente diretta. E quando il Signore la udì, la sua ira si accese ed il fuoco del Signore divampò fra loro e consumò alcune estremità dell'accampamento. Allora il popolo gridò a Mosè e Mosè pregò il Signore ed il fuoco si spense. Così quel luogo fu chiamato Tabera perché il fuoco del Signore era divampato fra di loro. 40 anni dopo e non hanno mai smesso di lamentarsi. Lamentarsi di ogni cosa. Il versetto 4 dice: la gentaglia che era in mezzo a loro fu presa da bramosia ed i figli di Israele piansero di nuovo e dissero: chi ci darà carne da mangiare? Ci ricordiamo del pesce e dei cetrioli e dei meloni e dei porri e delle cipolle e dell'aglio e non abbiamo altro che manna, questa manna miserabile, giorno dopo giorno. Questa era la tipica lamentela. Capitolo 14. Dio continua a provvedere. Dio manda le spie nel paese e che cos'è che succede? Loro uscirono e diedero questo rapporto malvagio, non possiamo farcela, versetto 27 del capitolo 14, fino a quando, dice il Signore a Mosè e ad Aronne, fino a quando sopporterò questa malvagia comunità che mormora contro di me? Ho udito le lamentele dei figli di Israele che fanno contro di me e di loro, quindi com'è vero che io vivo, dice il Signore, proprio come avete parlato ai miei orecchi, così io farò certamente a voi. I vostri cadaveri cadranno in questo deserto, tutti gli uomini registrati tra voi secondo il vostro numero completo dai 20 anni in su che hanno mormorato contro di me. Dio disse: vi ucciderò tutti quanti e non entrerete mai nella terra promessa. E così fu, così fu. Capitolo 16 versetto 41. Il giorno seguente, quale giorno seguente? Il giorno dopo che Dio aveva appena punito alcune persone per aver invaso il sacerdozio, e il giorno dopo la lezione pratica di Dio sul trattamento serio della sua legge, il giorno dopo tutta la comunità dei figli di Israele, versetto 41, mormorò contro Mosè ed Aronne e dicevano: voi siete quelli che hanno causato la morte del popolo del Signore. E il Signore era furioso, furioso. Versetto 45 dice: allontanatevi da questa comunità perché io li consumi all'istante. Allora essi caddero con la faccia a terra. E Mosè disse ad Aronne: prendi il tuo incensiere, mettici dentro del fuoco dell'altare, mettici sopra dell'incenso e portalo presto alla comunità e fa l'espiazione per loro perché l'ira è uscita dal Signore, la piaga è cominciata. Allora Aronne lo prese come Mosè aveva detto, corse in mezzo all'assemblea ed ecco la piaga era già cominciata tra il popolo. Così mise l'incenso e fece l'espiazione per il popolo e si pose fra i morti ed i vivi e la piaga fu arrestata, ma quelli che morirono per la piaga furono 14.700, oltre a quelli che erano morti a causa di Core, quando la terra si aprì e li inghiottì tutti. Dio comincia semplicemente a massacrarne migliaia a causa del loro mormorare, del loro lamentarsi e del loro malcontento. Lo troviamo di nuovo nel capitolo 20, lo troviamo di nuovo al capitolo 21, ovviamente non ve li leggerò tutti. Presuppongo che il riassunto di tutto questo potrebbe trovarsi perfettamente nel Salmo 106. Giusto, ascoltate solamente, ok? Versetto 25 dice: non credettero alla sua parola, ma mormorarono nelle loro tende, non ascoltarono la voce del Signore, perciò egli giurò loro che li avrebbe abbattuti nel deserto, ed è esattamente quello che fece. Un testo nel Nuovo Testamento sul quale voglio richiamare la vostra attenzione è 1 Corinzi 10. In 1 Corinzi 10, al versetto 8, c'è scritto: non commettiamo immoralità, non commettiamo immoralità come alcuni loro fecero, cioè il popolo deserto con Mosè, è di loro che sta parlando, e 23.000 caddero in un solo giorno, e non tentiamo il Signore, così come alcuni di loro fecero e furono distrutti dai serpenti, e ve lo ricordate, no, i serpenti? Versetto 10 però è la chiave, e non mormorate così come alcuni di loro mormorarono e furono distrutti dal distruttore. Ora potresti dire, John, perché ci hai letto tutto questo? Ve lo dico io il perché, guardate il versetto 11. Queste cose avvennero loro come esempio e furono scritte per nostra istruzione. Ora, miei cari, ve la metto in modo semplice, ok? Per me non ripercorrere quella breve storia di Israele significherebbe essere infedele a quel testo. Questa è l'illustrazione classica di quello che Dio pensa delle persone che sono scontente, che hanno malcontento e che si lamentano. Oh, è un peccato serio. È diretto contro Dio, colui che ha ordinato le vostre circostanze. Lamentarsi, e lasciate che ve lo dica così, ok? Questa è la definizione che voglio che teniate ben stretta. Lamentarsi è il sintomo di un problema spirituale profondamente radicato. E qual è quel problema? Il mancato fidarsi di Dio ed il mancato sottomettersi alla sua volontà provvidenziale. Lamentarsi è un problema spirituale profondamente radicato, non è un qualcosa di superficiale, e alla radice è un mancato fidarsi di Dio. E questo è un peccato serio. Perché se non credete a Dio, allora fate di Lui un bugiardo ed è anche un fallimento, un rifiuto della sua volontà provvidenziale. È sfiducia contro di Dio e non è sottomissione al suo piano e al suo proposito per la vostra vita. È un peccato serio, Dio lo odia e se volete sapere quanto sia serio, egli ha ucciso persone per quello e dice che ciò che fece loro, massacrandoli nel deserto, lo fece come esempio per voi, alla fine dei tempi, di quello che Dio pensa del peccato del lamentarsi. Ascoltate Lamentazioni 3:39, segnatevelo perché vorrete tornarci. Due piccole righe però, ragazzi, quanto sono profonde. Perché dovrebbe il mortale vivente o un uomo qualunque lamentarsi considerati i suoi peccati? Ma chi siete mai voi per lamentarvi considerati i vostri peccati? Che cos'è che vi meritate? Meritate l'inferno, vero? E anch'io. E di che cos'è che quindi dovrei lamentarmi? Bene, quindi quel brutto tema del lamentarsi è il cuore di questo passo ed è un qualcosa che Dio detesta assolutamente, il peccato del lamentarsi. E potreste dire, bene, torniamo a Filippesi e vediamo com'è che tutto questo si inserisce nel testo. Perché dice, lì al versetto 14, fate ogni cosa senza mormorie e senza dispute? Che cos'è che significa ogni cosa? Ah, quindi qui abbiamo la chiave, no? A che cos'è che si riferisce quando dice ogni cosa? Dobbiamo solamente tornare al versetto precedente. Anzi, magari dovremmo tornare indietro di due versetti. Ve li ricordate? Così dunque, miei cari, come avete sempre ubbidito, non solo come quando ero presente, ma molto più adesso che sono assente, adoperatevi al compimento della vostra salvezza. Vi ricordate la nostra discussione sull'adoperarci al compimento della nostra salvezza? È di questo che sta parlando. Qualunque siano gli elementi dell'adoperarci al compimento della nostra salvezza, dobbiamo farli tutti senza mormorii o senza dispute. In altre parole, in tutta la vostra vita cristiana, in tutto quello che fate nell'ubbidire a Dio, in tutto ciò che Dio sta operando in voi affinché vogliate ed agiate per il suo beneplacito, assicuratevi di non lamentarvi mai. Questa è l'idea. Quindi, ora abbiamo un completamento lì ai versetti 12 e 13. Il versetto 12 dice adoperatevi al compimento della vostra salvezza, il versetto 14 vi dice l'atteggiamento con cui dovete farlo. Capite? Questo è l'atteggiamento con cui dovete adoperarvi al compimento della vostra salvezza. È un'ubbidienza che viene senza lamentela. Non vi lamentate di ciò che Dio vi chiama a fare, non vi lamentate di ciò che Egli vi chiede di fare, non vi lamentate delle circostanze in cui Egli vi chiede di farlo, perché alla fine chi siete voi per lamentarvi, considerati i vostri peccati? È per grazia che non siete consumati ed il lamentarsi è in sé un peccato malvagio e superbo. Dunque qui abbiamo un comando molto generale: adoperatevi al compimento della vostra salvezza. Perché quindi scende così nello specifico e dice fate ogni cosa senza mormorii e senza dispute? Non è una cosa molto ristretta, molto limitata, no, quello è l'atteggiamento che si adatta al comando generale. Perché? Perché la vita non vi offrirà sempre quello che volete. Dio permetterà che attraversiate prove, momenti di verifica e difficoltà non per farvi mugugnare, ma per aiutarvi a pregare, per insegnarvi a fidarvi di Lui, per insegnarvi ad essere riconoscenti e grati per ciò che avete, perché potete vedere anche le cose difficili. Quindi questo non è un comando ristretto ed isolato, questo è l'atteggiamento generale, l'atteggiamento ampio, nel fatto che in tutte le cose collegate al vostro adoperarvi al compimento della vostra salvezza, dovete fare tutte quelle cose senza mai mormorare e senza mai avere alcuna disputa. Ora, quelle due parole sono molto fondamentali, molto basiche. I mormorii, quella è una parola onomatopeica, cioè che suona un po' come quello che significa. La parola è gongusmas, gongusmas, gongusmas. È una parola che significa brontolona, mugugnante, è onomatopeica, significa un mormorio o un'espressione di malcontento, un'espressione di insoddisfazione, un brontolio, che in realtà è un borbottare a bassa voce, bla 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 bla, sapete, no? Quell'atteggiamento lì. Oh, e tra l'altro, è proprio la parola che viene usata nella traduzione greca dei 70, in Esodo e Numeri, dove abbiamo letto delle mormorazioni di Israele. È una lamentela espressa in un atteggiamento negativo. È semplicemente un rifiuto emotivo della volontà di Dio. È un rifiuto emotivo della provvidenza di Dio. È un rifiuto emotivo delle vostre circostanze che viene fuori in borbottii, brontolii e parole lamentose. È un rifiuto emotivo delle circostanze che Dio ha scelto per la vostra vita e dei requisiti che Egli ha stabilito per la vostra condotta. E poi c'è una seconda parola lì, dispute, dialogismos, da cui riceviamo il termine dialogo, significa contestazioni o obiezioni o critiche. Ora, è un dibattito intellettuale con Dio. La prima è un piagnisteo emotivo, la seconda è un dibattito intellettuale contro di Dio. Volete discutere con Dio sul perché le cose sono come sono, oppure volete discutere con Dio sul perché dobbiamo fare quello che dobbiamo fare, oppure volete avere questa discussione con Dio sul perché vi trovate nelle circostanze in cui vi trovate, il matrimonio, il lavoro, la condizione di singolo, la residenza o quello che sia, o perfino anche la vostra chiesa, se per questo. Discutere contro di Dio o parlare con Dio a causa del malcontento, dibattere con Dio perché voi avete un'idea migliore. Mentre la prima parola significa semplicemente brontolare o mugugnare o lamentarsi o mormorare, quasi un qualcosa di emotivo e viscerale. Quindi Paolo sta dicendo, ascoltate, nell'adoperarvi al compimento della vostra salvezza, l'atteggiamento di base è un atteggiamento che non si lamenta. Perché? Perché state vivendo in un mondo profondamente decaduto, state vivendo nella carne caduta e non sarà necessariamente sempre come vi piacerà, le persone intorno a voi non saranno semplicemente come vorreste che fossero, le circostanze non saranno sempre euforiche, perfette, non sarà un mondo ideale e voi dovete adoperarvi al compimento della vostra salvezza ed in tutte le cose che fate, in tutte le vostre circostanze, le circostanze in cui vi trovate, non lamentatevi mai. Perché Dio odia quello e lo ha giudicato severamente come esempio per voi di ciò che egli pensa al riguardo. Perfino Giacomo ne parla, al capitolo 5 ne parla, non è vero? Versetto 9, non vi lamentate, fratelli, non vi lamentate gli uni contro gli altri, affinché non siate giudicati. Ecco, il giudice sta proprio alla porta. Sapete qual è l'immagine qui? È l'immagine del bambino piccolo che si trova nella sua stanza. Il fratellino sta parlando con sua sorella e dice: mamma mia, odio il modo in cui la mamma ci tratta, odio il modo in cui papà fa questo. E quello che non sa è che papà è proprio lì alla porta. E quando vi lamentate, brontolate contro Dio per come stanno le cose, su com'è la vostra vita e su come sono i vostri figli, su come sono le vostre circostanze, su questo o quell'altro, sappiate solamente che il Signore che odia lamentarsi si trova proprio lì alla porta. Oh, è un peccato serio. È un peccato serio. Non solamente per Paolo, però ovviamente anche Giacomo si sentì spinto a ricordarcelo. Perfino Pietro lo fece in 1 Pietro 4,9, dove disse: siate ospitali gli uni verso gli altri senza lamentarvi. Non lamentatevi neppure contro le altre persone. Giacomo vi accennò anche a quello, come fece proprio Pietro: se vi lamentate contro Dio, sarete persone difficili da sopportare, perché vi lamenterete contro tutti gli altri. Si manifesterà ovunque a quel livello. Quindi il comando è piuttosto semplice: fate ogni cosa senza lamentarvi, o senza mormorare, o disputare. Ora, ci fermeremo qui, ok? Questo è il punto principale. Ci sono tre ragioni assolutamente entusiasmanti, meravigliose e pratiche, e le vedremo la prossima volta, però non voglio che smettiate di ascoltarmi, ok? Ascoltatemi, va bene? Provate con tutte le vostre forze ad arrivare alla fine di oggi senza lamentarvi di nulla. Vorreste provare? E prendete semplicemente nota ogni volta che vi lamentate. E scoprirete che per molti di voi è uno stile di vita. E francamente è così totalmente abituale che probabilmente non vi rendete neppure conto di quanto sia una caratteristica dominante del vostro essere. E poi ricordate lamentazioni, ok? Ricordate semplicemente Lamentazioni 3:39 e memorizzatelo. Perché dovrebbe il mortale vivente o un qualunque uomo lamentarsi considerati i suoi peccati? Che cosa pensate di meritarvi? Lavorateci su oggi, ok? Va bene? E proveremo a farlo anche senza conoscere le motivazioni, e quello lo vedremo la prossima volta. Per ora chiniamo insieme il capo in preghiera. Signore, è così triste nella società in cui viviamo, è triste renderci conto che più abbiamo e meno apprezziamo. E questo è vero persino nella nostra vita spirituale, l'ho visto qui anche a Grace Church. Posso ricordare i primi tempi, Signore, quando Tu stavi cominciando a compiere qui un'opera potente, tutti erano così riconoscenti, tutti erano così grati, tutti erano così entusiasti e così benedetti. E ora, Signore, dopo anni di fedeltà e anni di ministero e anni di bontà, anni di grazia, all'improvviso molti hanno cominciato a lamentarsi. Come è possibile? Come possiamo dimenticarci? Come possiamo dimenticare? Come possono i tuoi figli attraversare il Mar Rosso all'asciutto 3 giorni dopo lamentarsi con te? Come possono ricevere acqua da una roccia e pochi giorni dopo lamentarsi con te? Come possono ricevere manna dal cielo e lamentarsi che la vita non è quello che dovrebbe essere? Come possono essere diretti verso la terra promessa e brontolare perché tutte le circostanze non si adattano alle loro particolari preferenze? Oh Signore, è la nostra natura caduta ed il nostro lamentarci diventa così tanto un'abitudine che non ce ne rendiamo neppure conto. Aiutaci a vederlo per quello che è, aiutaci ad ascoltare con le nostre orecchie le lamentele della nostra bocca. Aiutaci a comprendere la disputa nel nostro cuore quando mettiamo in discussione te e perché dobbiamo fare quello che dobbiamo fare, perché le cose sono così. E Padre, aiutaci ad imparare l'esempio di Israele ed aiutaci a vedere che quelli che mormorarono perirono, quelli che mormorarono furono giudicati, e aiutaci a sapere che tu ti trovi ancora alla porta e che tu disciplinerai ancora quelli che peccano del peccato del lamentarsi. Signore, aiutaci a fare i conti con il fatto che forse molti dei problemi della nostra vita sono la disciplina che tu hai portato su di noi per uno spirito lamentoso. Aiutaci ad essere grati, oh Dio, perché non meritiamo nulla, assolutamente nulla. Eppure tu sei stato così buono verso di noi. Aiutaci veramente a fare ogni cosa nell'adoperarci al compimento della nostra salvezza, senza mormorare o senza quel malcontento emotivo e senza quel disputare intellettuale con te, come se avessimo una via migliore. Però Signore, quando le cose sono difficili, fa che ci rivolgiamo alla preghiera, fa che ci rivolgiamo alla tua parola e ci mettiamo a lodarti, e che in quel contesto possiamo trovare lo scopo per cui tu ci mandi la difficoltà. Chiediamo questo per amor di Gesù. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.